Non ho mai presentato un documento papale, la prima volta. E, la mia intenzione non è seguire passo passo il documento, perché nel documento, in questa esortazione si chiama, veniamo esortati un po' la sintesi di anni in cui la Chiesa si è concentrata sull'Eucaristia. Il Giubileo del 2000 sull'Eucaristia, la lettera apostolica Resta con noi Signore, Mane Nobiscum Nobile, poi l'enciclica di Giovanni Paolo II, Ecclesia ed Eucaristia. Questa è un po' la sintesi del Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia. Quest'anno a ottobre ci sarà un Sinodo dei Vescovi sulla parola. Eucaristia e parola. Cioè, come premessa possiamo dire questo, no? Che in un mondo che si sta globalizzando e in cui c'è di tutto di più, la Chiesa, come una buona mamma, come una buona maestra, ci aiuta a concentrarci sull'essenziale. E una delle cose essenziali appunto è l'Eucaristia. E dice Benedetto XVI nell'introduzione: dobbiamo ritrovare lo stupore e la meraviglia che forse abbiamo un po' perso davanti a questo mistero. Il mistero non è un qualcosa contro cui la nostra testa sbatte e non capisce niente, non è un muro contro cui sbattere, ma è un male davanti al quale l'animo umano si apre alla meraviglia e dice: che meraviglia, che bello. Quindi è un qualcosa che va al di là dell'intelligenza, non contro l'intelligenza, questo mistero. L'esortazione, il documento, si divide in tre parti e dentro c'è un po' di tutto. Dalla cosa più tecnica, dove si deve mettere l'altare, i paramenti, alla teologia più alta. Io le cose più tecniche li lascio stare, il canto, tutte queste cose qui. E, se volete, poi c'è il documento, ve lo guardate. Volevo volare un po' alto. Appena uscì, faccio una premessa ancora un po' nazional-popolare, appena uscita questa esortazione, sui giornali sono comparse due o tre cose, di cui a me non mi interessa più di tanto, comunque ve le dico, perché è un po' quello che è arrivato. E, sempre così, no? Si fa una enciclica sull'affettività, vanno a vedere subito le cose, rapporti prematrimoniali, le cose, no? E mettono i titoloni. Sono comparsi due o tre titoli, ad esempio, sui giornali, ad esempio, uno era il periodo del Pico, e allora sono andati a prendere quella citazione dove il Papa cita la famiglia come un uomo e una donna che insieme sono aperti alla vita, e intendono educare, quindi il primato dell'educazione, quello che la Chiesa ha sempre detto. Vanno preso quella fase lì per dire che era antibico, probabilmente non ce l'aveva neanche, questa è stata una come si può dire, quello che è comparso sui giornali. Poi un'altra cosa che è comparso sui giornali era la messa in latino, questa esortazione, poi seguita in modo proprio un altro documento in cui in qualche modo non è che si ripristina, si dà un po' il via anche alla messa in latino una volta che un gruppo lo chiede. Anche qui ci sono state diverse interpretazioni, eccetera, insomma, se c'è tempo poi ne parliamo di questa cosa. E, quello che a me invece interessa è a voi dire è un po' questo. L'esortazione prende il titolo da un'espressione di San Tommaso d'Aquino. L'Eucaristia è il sacramento supremo dell'amore di Dio, dice San Tommaso d'Aquino, e quindi sacramento della carità. Io ho diviso il foglio che vi darò, è una griglia in cui potete rileggere come in prospettiva tutto il documento, quindi non seguo passo passo i documenti, questa cosa che vi dico. Ho diviso in 5-6 punti, che sono questi. Cosa c'è di grande, di bello nel sacramento dell'Eucaristia? Cosa ci dice di nuovo? Cosa dice di nuovo a me, a noi, alla Chiesa, alla società, all'uomo in generale? Allora io ho messo un po' questi punti, ve li dico subito, poi li sviluppo brevemente. Ogni punto varrebbe una conferenza. L'Eucaristia, prima di tutto, ci svela chi è Gesù. Nell'Eucaristia c'è il Gesù con noi, oggi. Quindi ci svela chi è Gesù e la logica di Gesù. Secondo, l'Eucaristia ci svela ancora di più chi è Dio, come comunione di persone, come Trinità. Quindi l'Eucaristia ci dice chi è Dio, il nostro Dio, che non è un Dio isolato, ma è una famiglia, comunione. Terzo, l'Eucaristia rivela cosa è la Chiesa, come dobbiamo agire, come Chiesa. Chiesa intendo, la parola Chiesa vuol dire assemblea di persone chiamate da qualcuno. Questo qualcuno che ci chiama è Gesù, è Dio nella Chiesa. Quarto punto è, l'Eucaristia ci indica quale deve essere lo stile di vita nostro, di cristiani. E gli ultimi due punti riguardano più in generale, perché l'esortazione finisce proprio così, in questo modo. L'Eucaristia ci rivela la verità sull'uomo e ci dà delle indicazioni per la società, anche civile. Dà delle indicazioni che per l'uomo, non solo per noi che ci diciamo cristiani, ma anche per tutto l'uomo e per tutta la società. Allora, l'Eucaristia ci svela chi è Gesù, primo punto. Se guardiamo la storia della Bibbia, vediamo che è una storia in cui se sì l'uomo che cerca di capire chi è Dio, ma è soprattutto Dio che esce dal suo silenzio e poco alla volta si rivela all'uomo. Si rivela un uomo Abramo, si forma un popolo, e questo popolo poi nascerà Gesù, attende il Messia e nascerà Gesù. Se guardiamo nel corso dei secoli come questo Dio si è rivelato, vediamo che c'è una rivelazione progressiva. È mistero, si può dire anche rivelazione. Rivelazione è una parola greca che significa svelamento. E vuol dire questo, non pensate alla donna turca, alla donna araba, no? Che si toglie poco alla volta. Il burka, il velo, fa vedere la faccia. Così anche Dio. Allora il primo Dio si fa vedere innanzitutto sotto le stelle del cielo. È un Dio molto naturale con Abramo, no? Guarda le stelle del cielo, il mare, la sabbia del mare. È un Dio immenso, infinito. Più avanti Dio si rivela sul monte. Dio l'Altissimo si rivela sul monte, con Mosè. Più vicino ancora, Dio si rivela proteggendo il suo popolo e dando una legge, che sono i segnali stradali, perché il suo popolo non vada fuori strada. E quindi è nella legge che Dio si rivela. Cosa mi dice Dio? Cosa vuole Dio da me? Guardo la legge e so cosa Dio vuole da me. Quindi è una rivelazione. La parola, la legge, i comandamenti sono delle indicazioni molto precise in cui, se seguo, cammino verso Dio. Più avanti Dio parla attraverso delle persone mandate da Lui, profeti. Più avanti ancora Dio si rivela attraverso il Figlio, in Gesù. Ecco, la nostra fede è questa. Quel Gesù che è stato un uomo, un ebreo a tutti gli effetti, un uomo come noi, in questa persona si è rivelato chi è Dio. Dio e Gesù sono la stessa cosa, quindi per chiedere e rispondere a una domanda, chi è il tuo Dio? Il mio Dio è Gesù di Nazareth. E questo Dio si è rivelato in modo, si può dire, contrario a quello che noi pensiamo di Dio. Cosa pensiamo di Dio? È l'Altissimo, si è fatto vicinissimo, è l'Onnipotente, si è fatto più potente, è il Fortissimo, si è fatto amorevole, e l'amore debole, perché vi potete dire di no. E nel momento in cui Gesù è stato sul punto di decidere della sua vita, cioè la fine dei suoi giorni, Gesù di Nazareth aveva due possibilità, no, o tre. Una era fuggire, fare il vigliacco e non essere preso. Una era ammazzare i nemici, adesso lo diciamo a livello molto, no, diventare re, potente, eccetera, eccetera. L'altro era rendersi talmente amabile da attrarre a sé l'uomo che gli apre il suo cuore. E ha inventato, progettato un modo nuovo per essere vicino a noi. Il Dio con noi dice: non siate tristi, adesso mi vedete, ma mi vedi tu, non mi vede un altro. Io sarò sempre con voi, vado a prepararvi un posto, vi mando il mio spirito. In quella cena, che è stata una cena per un certo verso drammatica, perché era lì il momento in cui doveva decidere da farsi, lì nella notte poi del settimane, è stato il momento, la notte più nera del mondo, più tragica del mondo, in quel momento ha, come si può dire, dice il Papa, ha amato talmente tanto che ha saputo annientarsi. Il Papa usa queste parole: è un volgersi di Dio contro se stesso per rialzare l'uomo e salvarlo. Amore questo nella sua forma più radicale. Il Papa lo dice con linguaggio teologico, Gesù l'ha detto in modo più semplice, come i bambini, che capiscono anche i bambini, dicendo: qual è l'amore più grande che tu puoi avere per una persona? L'amore più grande che tu puoi avere per una persona è quando hai la vita. I tuoi amici, questo è l'amico più grande, si dà la vita per te. Ecco, in questo, e quindi inventa: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, cioè questo sono io. Io sono stato sempre come un pane spezzato. La mia vita è stato un frantumarsi per gli altri, un darsi da mangiare agli altri. Prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. Cos'è? Io do la mia vita anche per voi. Per ciascuno di voi, perché poi San Paolo arriverà a dire: è morto per me, perché è stato ammazzato in maniera cattiva, perché Dio ha fatto questo, è morto per me. E quando ha capito questo, la sua vita si è. Ecco il fascino dell'Eucaristia, che è il fascino di Dio che ti ama sempre. E ha inventato un modo per stare sempre con noi, che è questo qui, sotto il segno del pane e del vino. In questo segno del pane e del vino abbiamo il massimo dell'intimità dell'uomo con Dio, di Dio con l'uomo, e il massimo della universalità, in questo senso. È il massimo dell'intimità perché quello che era nel paradiso terrestre voleva diventare come Dio, l'uomo che si fa come Dio, Dio si propone all'uomo e vuole diventare a lui più intimo di se stesso. Un'energia, una forza, come il pane e il vino mi danno energia, mi danno forza per vivere, così io divento a te carne della tua carne, sangue del tuo sangue. Quindi c'è il massimo dell'intimità di Dio con me. Faccio una parentesi, così mi stanco meno. C'era, quando siete stanchi mi fermo, sono sei, no? Gli altri poi dopo li lascio andare. Il mio santo, che è San Filippo Neri, io sono nato per San Filippo Neri, mi chiamo Negri, mio figlio l'ha chiamato Filippo, non per caso, che è un grandissimo santo, era anche un santo un po' pazzerello, che per dire questa intimità, e questo racconto è di questa intimità, che c'era una donna che lui diceva sempre che alla fine della messa bisognava fermarsi, chi aveva fatto la comunione si doveva fermare un attimo, era l'adorazione, perché dopo 5 minuti non puoi scappare, fermati, adora ancora, è Dio con te. Allora c'era invece una donna che non si fermava mai e scappava sempre. Allora San Filippo Neri è andato in due dei suoi chierichetti, chiamati in disparte, e gli ha detto: adesso quando finita la messa, questo qui scappa, voi andate dietro con i candelieri, no? Perché in quel tempo, quando c'era la processione eucaristica, si diceva, allora, a Roma di quei tempi era, sarebbe stato bello, non mi immagino, io questi due chiacchietti che per un certo tratto vanno dietro a questa donna, in modo che capiscano l'intimità di Dio con noi. E nello stesso tempo la massima universalizzazione di Dio, perché per voi e per tutti, è morto per tutti. Per tutti, anche per il mio nemico, anche per chi non lo conosce, per tutti. L'Eucaristia, secondo punto, rivela che Dio è una famiglia di persone, è Trinità. Il musulmano dice al cristiano, come può essere tre, se uno e uno si è tre? Il cristiano risponde, come può essere amore se è isolato da solo, se non è famiglia? Ecco, allora il Dio Trinità. L'Eucaristia ci rivela Dio Trinità. È molto interessante, questa icona voi la conoscete già perché siete espertissimi, ma la cosa più bella, il Padre, il Figlio e lo Spirito, vengono ritratti in un cerchio perfetto, ma la cosa più interessante è che tutti indicano il calice che è al centro, a volte c'è la carne d'agnello, a volte c'è il vino, e l'altra cosa molto interessante è che è la prospettiva inversa, tutto il resto non ve lo dico perché sapete già. La prospettiva inversa vuol dire che normalmente noi, i nostri pittori, le prospettive la fanno in questo senso, no? Dal largo verso il più stretto. Invece qui c'è la prospettiva inversa, è quasi come dire Padre, Figlio e Spirito, lo diciamo sempre nella Messa, per Cristo, con Cristo, in Cristo, per Padre, nel nome dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, e lì bisognerebbe urlare l'Amen, perché è la conclusione di tutto il rito della Messa. Padre, Figlio e Spirito, lasciano un posto aperto a ciascuno di noi, cioè ci invitano alla messa. Questa è l'idea del genio che ha fatto questo fatto. Chi era, sapete, le cose sono da pitturate per pregarci davanti, non per guardare. I nostri quadri, il pittore nostro, fatti per guardare, queste sono fatte per pregare. Dice il Papa che questo Dio Trinità viene incontro all'uomo facendosi compagno di viaggio. E ci sono vari numeri nell'esortazione che parlano della Eucaristia e rapporto ai sacramenti. E l'Eucaristia, come si dice sempre, è un po' la fonte, la sorgente e il culmine. Non c'è niente di più grande, la mente verso cui tende, d'altra parte la sorgente per cui si trae forza. Si fa compagno di viaggio e passa in rassegna tutti i sacramenti sottolineando questo fatto che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito è un Dio con noi che ci accompagna tutta la vita. Quando voi tra di voi ad esempio si spiegano i sacramenti, è molto semplice, non bisogna fare dei grandi discorsi, basterebbe dire quali sono i momenti importanti della vita dell'uomo. No. L'uomo cosa fa? Nasce, Dio è vicino a te con battesimo. L'uomo cresce, Dio è vicino a te con la crescita. L'uomo si nutre e beve, l'uomo è vicino a te col sacramento dell'Eucaristia. Poi l'uomo si sposa o si fa prete, il sacramento del matrimonio. E l'uomo soffre, dolore, è creazione degli infermi. Quindi è questo Dio ci accompagna per tutta la vita. Questo. E nel sacramento dell'Eucaristia è il suo centro, perché lì c'è sempre. Lì c'è sempre. Cioè questo Dio è sempre presente in qualunque momento della tua vita. Tu entri in una cappellina, c'è il sacramento della dell'Eucaristia, Dio è lì con te. terzo punto, l'Eucaristia rivela cos'è la Chiesa. Voi siete? Guardate se ci siamo. Ogni tanto faccio. Qui il Papa parla di due cose sostanzialmente, l'Eucaristia festiva e l'adorazione, il momento dell'adorazione. Innanzitutto dice questa cosa, qui ci dobbiamo interrogare un po' come parrocchia, come popolo. Dal concilio non è il prete che fa la messa, celebriamo la messa, è il popolo di Dio che celebra la messa. E la sottolineatura che fa il Papa è questa, è come Gesù ha conquistato e conquista oggi le persone rendendosi amabile, non con la potenza, eccetera, così anche la liturgia deve essere bella, armoniosa. Cioè, alla fine della messa si potrebbe uscire dicendo che bello. Qualche volta lo dico, a volte meno, no? Ricordo, ad esempio, l'anno scorso che c'era la prima comunione, sono venute giù delle ragazze, delle signore, delle mamme di Borghetto, e sono uscite dicendo che bello, se avessimo una messa anche noi così. Ecco, allora qui parla della messa proprio come una forma di bellezza, di armonia, in tutto, alle preghiere, alle letture, al canto, eccetera, fa tutta una serie di considerazioni di questo tipo. Ecco, chiediamoci noi come chiesa di popolo di Dio che siamo in San Giuseppe, cosa possiamo fare per rendere bella anche per una persona che arriva. Se una persona arrivasse una domenica così in estraneo, viene la nostra messa. Io aspetto un racconto tra le mie cose, in cui c'è Gesù che ritorna alla messa. E è un racconto molto pessimistico perché, insomma, tutti si mettono nei banchi più lontani l'uno dall'altro, nessuno canta, il prete dice un po' le solite cose, gli danno la cosa, segno della pace, con un po' di soggezione, va fuori e nessuno gli ha parlato. No, si trova ancora da solo così, e se ne va via un po' triste e sconsolato, dice, non è questo che io ho istituito. Questo, chiediamoci questo. Poi passa in rassegna tutti i momenti della messa, ci sono vari numeri, 8-9 numeri della. Poi passa in rassegna i momenti della messa, in sostanza dice questo, il momento della Eucaristia festiva è il momento più alto perché lì c'è la concentrazione di tutto, viene ascoltata la parola, affinché ciascuno di noi abbia poi qualcosa da dire di nuovo. Viene portato il pane, il vino, frutto del lavoro dell'uomo, cioè tutto il nostro impegno viene portato all'altare, perché diventa il sangue, il pane, il corpo e il sangue di Gesù, perché tutto il nostro lavoro, la nostra vita riacquisti vigore, energia, trovi un senso il nostro lavoro nel mondo. Poi il momento della comunione, perché è il segno della pace, perché portiamo fraternità fuori, ecco, là dove ciascuno di noi vive. Quindi è il momento più alto in cui c'è la concentrazione di tutto ciò che è il cristianesimo, la messa festiva. Parla poi dell'adorazione eucaristica di fuori della messa, la chiama sostare in compagnia di Gesù, coltivando lo stupore della sua presenza. Faccio una parentesi perché mi vedo un po' così. E se noi questa è un po' teoria, ma se noi guardiamo i santi, anche i santi moderni, vediamo cosa ha voluto significare per loro l'Eucaristia. Quelli sono i modelli, non sono Dio, ma sono dei modelli, noi non dobbiamo ripetere tale quale le loro cose, però sono dei modelli. Non c'è un santo, vado a dirmene uno se riuscite, che non abbia avuto al centro della sua vita l'Eucaristia. faccio alcuni esempi grandi. Madre Teresa, 3 ore di adorazione al giorno, 2 ore o 3, e dice: io sono una sua autorità davanti a Gesù Eucaristico. L'amore da cui sono amata, poi lo traduco in amore dei fratelli, questo passaggio. Non so, De Foucault, di cui si parla perché l'ha fatto Biagio, eccetera, ha passato la vita in ginocchio, praticamente dalla conversione 24-26 anni in avanti, ha passato la vita in ginocchio anche nel deserto, e non ha convertito mai nessuno, però diceva: portando Gesù Eucaristico lo porto Gesù in mezzo ai musulmani. I musulmani pregavano perché lui si convertisse, no? E io porto Gesù in mezzo ai musulmani, ed è morto in ginocchio perché sono entrati dentro e per rubargli le cose nel suo casa fortino, rituale, e lui ha continuato l'adorazione in ginocchio. Sono arrivati degli estranei, c'era un ragazzino giovane, 16 anni, ha preso cuore, gli ha sparato e l'ha ammazzato, quindi quasi una morte accidentale, mentre ha pregato. E poi, siccome il corpo si è irrigidito, l'hanno sepolto in ginocchio. Ecco questo per dire, no? Un uomo che ha vissuto la vita in ginocchio, non convertendo mai nessuno, che è diventato fonte di spiritualità enorme. Volevo fare un ritiro su questo, magari poi più avanti. Non so, un altro esempio clamoroso è Padre Pio. E se voi, ci sono addirittura dei filmati in cui si vede Padre Pio, a parte le stimate, no? E dicono che Padre Pio andava un po' in frenesia prima della messa, e alla fine della messa aveva le mani che erano bollenti. Il mio santo, San Filippo Neri, si alzava, dicono che addirittura si alzava da terra. E ci sono delle testimonianze su questo, sembra una cosa inverosimile. E quando lui nei suoi scritti è stato scoperto dopo, in un momento della messa ha visto un grande globo, lui era ancora molto giovane, ha visto come un globo che gli è precipitato nel cuore, e quando è morto hanno visto che c'era un paio di costole sollevate, e a volte faceva aprire le finestre perché aveva troppo caldo, ardeva troppo di questa cosa qui, e si alzava da terra, tanto che il suo chierichetto gli ha detto in una volta, no, la battuta ogni tanto, ma sarà mica indemoniato, che il padre Filippo sarà mica indemoniato. Allora lui, che era un burlone vaccine, andato nel confessionario, ogni tanto diceva: sono indemoniato, così. Tutte testimonianze, potremmo andare avanti per ore facendo passare un po' tutti i santi, Moscati, che era il medico di cui hanno fatto adesso il film con Fiorello, adesso la televisione, lui a volte non aveva niente, nessun mezzo, no? E ad alcuni che erano atei lontani nella chiesa, che erano malati, non aveva medicina e niente, faceva la ricetta: medicina, 2 punti, Eucaristia. Cristo terapia, diciamo così, molto interessante. Ecco, su questo potremmo andare avanti delle ore, in modo molto, sarebbe anche molto più bello che non questa disquisizione un po' teorica. Quarto punto, l'Eucaristia, che veniamo un po' più vicino a noi, indica quale deve essere lo stile di vita del cristiano. Il Papa sottolinea questo fatto qua, dice che il culto, partendo da San Paolo, dalla frase di San Paolo che dice: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Partendo da questa frase, il Papa dice che il culto a Dio pervade ogni aspetto dell'individuo, il mondo è il campo in cui agire. Partendo dalla famiglia, ecco, no, qui cita la famiglia, cioè cosa c'è di più vicino a noi, di più naturale, di più semplice del pane e del vino, della mensa? Gesù ha inventato qualcosa di estremamente semplice per dirci questa idea: io vengo in te, io mi faccio intimo a te. ma il culto spirituale che io, il culto che io voglio non è l'ora della messa alla domenica, il culto che io voglio è il sacrificio continuo per tutte le ore del giorno, il sacrificio inteso come dono di me, come dono di me. Ecco, questo è, diciamo, il culto che pervade ogni aspetto dell'individuo. Non c'è niente di piccolo per il cristiano. Non c'è niente di piccolo. Qualunque gesto, qualunque momento è una scintilla per l'infinito. Soprattutto i gesti di affetto, di tenerezza, di attenzione, di rispetto, eccetera. Quindi non c'è niente di piccolo. Passotto diceva che tu cambi il mondo, che è quello che dice Mazzolaro, diceva tu puoi cambiare il mondo se riesci, davanti a un bambino che piange, lo riesci a far sorridere, tu hai cambiato il mondo. Quindi non c'è niente di piccolo. L'Eucaristia indica un nuovo modo di impostare il male. Anche questo è un concetto, cioè per sconfiggere il male cosa si fa? Si sconfigge chi, si ammazza chi fa il male, può essere un modo, se si ammazza chi fa il male è sconfiggere il male, no? Questo è il modo. Che è, guardate, che è anche un po' dentro, adesso non vorrei essere, scusate di essere un po' razzista, ma nella logica anche dell'Islam un po' c'è questo, appena accennato, perché il loro capo non è uno che ha, pur essendoci nel Corano, rispetto, eccetera, no? Però fondamentalmente il loro capo non è uno che ha dato il sangue per... Il nostro fondamento ontologico, di base, di fondo, è davanti al male, io sconfiggo il male, spargendo sangue. La differenza è, là spargo il sangue tuo, lì spargo il sangue mio. È diverso. È diverso. Questo. Un'altra cosa per la vita del cristiano e della Chiesa è questa, che noi siamo giudicati dall'Eucaristia ogni volta che dentro la nostra vita introduciamo delle logiche diverse. San Paolo blocca i Corinti sull'uscio della loro casa chiesa, loro si facevano l'Eucaristia dentro le case, no? Li blocca e dice fermi un attimo. Se tra di voi ci sono queste ingiustizie, voi non mangiate la cena del Signore, voi mangiate la vostra condanna. Quindi, attenzione, è qualcosa di molto bello, di molto affascinante ciò di cui stiamo parlando, ma è qualcosa anche di molto serio. Allora era il problema della gente libera che arrivavano col pasto e mangiavano, eccetera. Poi c'erano gli schiavi che arrivavano dopo, avevano lavorato fino allora, non avevano probabilmente neanche mangiato, e facevano quella che noi diciamo l'Eucaristia, no? Quella non è la cena del Signore, gente con la pancia piena e gente con la pancia vuota. Paolo li blocca. Per dire questo, che siamo giudicati ogni qualvolta facciamo anche l'Eucaristia in modo non corretto, non corretto. Finisco e poi dopo vedremo una bella testimonianza, che sono le cose più belle. L'Eucaristia rivela la verità sull'uomo. Molto semplice qui. L'uomo è dono, è fatto per uscire da sé, è contrario all'egocentrismo del io sono mio, o io sono mio, andavo molto di moda qualche anno fa. Io sono mio. È vero, io sono mio. Ma è assolutamente falso che io sono mio. Ogni qualvolta uno dice io sono mio, penso a me, alla mia vita, eccetera, introduce una logica perversa nella sua vita. E quindi la verità dell'uomo è quella che Gesù fa nella cena sempre. Non per niente San Giovanni, che scrive dopo gli altri tre, invece dell'istituzione dell'Eucaristia, fa la lavanda dei piedi. È la stessa cosa, la stessa logica. Giovanni non parla assolutamente dell'istituzione dell'Eucaristia, ma dice che Gesù si alza da tavola, si leva la veste, questo vale per ogni uomo, si leva le vesti, cioè a noi. Tonino Bello ha fatto un bellissimo libro su questo, no? Chiamando il cristiano del grembiule, la chiesa del grembiule, l'uomo del grembiule, no? Dicendo che si toglie le vesti, cioè dobbiamo toglierci le maschere, tutto quello che ci copre, non solo le pellicce, eccetera, ma tutto la faccio indietro a quello che siamo. Si cinge la vita con un asciugatoio. Non servono grandi progetti o cose grandiose per fare fraternità o per essere cristiani. Poi un asciugatoio, un catino d'acqua, un catino e un po' d'acqua. Luigi Santucci, un altro scrittore, dice: se stesse per me, oltre la croce, mi piacerebbe avere come simbolo del cristianesimo, mi piacerebbe andare in giro, è un poeta, quindi lui parlava così, con un catino con dentro un po' e una bacinella e una cosa d'acqua, no? Una brocca d'acqua, come simbolo del cristianesimo. E poi si mette a lavare i piedi e dice, i re comandano, poi si fanno chiamare per il fattore, ci potremmo dire politici, non fanno il bello cattivo tempo, poi si fanno applaudire, tra voi non si accorge, ma chi vuole essere più grande si mette a servizio. Questa è una logica che vale per ogni uomo e anche per la nostra società. E ogni volta che noi introduciamo una logica diversa, andiamo verso il disastro. A servizio della gente, non viceversa, o l'insegnante a servizio degli alunni, non viceversa. Io lo dicevo a volte a scuola. L'insegnante deve essere a servizio vostro, non viceversa, voi a servizio del... E così, no, il genitore a servizio dei figli, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la verità sull'uomo. Infine, l'Eucaristia ci rivela quale società costruire. Alla fine del documento, là nella parte mistero da vivere, il Papa dice che l'Eucaristia porta in sé numerose implicazioni sociali. Ve le dico così veloce perché su questo sarebbe da parlare per ore. Si dice, tra parentesi, che il Papa sta scrivendo la seconda enciclica su questo, sulla dottrina sociale, no? Che ha già una tradizione di 100 anni, adesso c'è il centenario delle giornate sociali, delle settimane sociali, no? Pensate, nel 1907 alcuni cristiani hanno cominciato a fare dei convegni per le giornate sociali, li chiamavano, no? Per dire il cristianesimo cosa vuol dire in questo tipo di società. Il cristianesimo ha qualcosa da dire, molto da dire anche oggi, su alcuni valori fondanti, no? Ecco, loro dice, primo, la valorizzazione di ogni persona umana. Ad esempio dice, pensate alla domenica, che deve essere per la società, per l'uomo, giorno del riposo, e questo giorno del riposo, per la società di oggi, che fa tutto per lavorare, per accumulare, è una relativizzazione del lavoro. Il lavoro serve per vivere e non deve vivere per lavorare, diremmo noi, no? Ecco così. Ecco, l'uomo è al centro del lavoro e della società, ogni persona umana. Questo oggi avrebbe implicazioni molto grandi. Secondo, gli uomini. Gesù ha avuto un'idea straordinaria in questo, che ha riunito gli uomini non partendo dall'idea, non partendo da una rivoluzione di qualsiasi tipo armata contro qualcuno, eccetera, ma partendo, l'idea di Gesù è fare fraternità partendo dal pane e dal vino, cioè dalle cose. Cioè le cose devono diventare mezzi per entrare in comunione con gli altri e con Dio, partendo dalle cose. Ecco, loro Paolo parla della giustizia, dice ad esempio cose già sapientissime, che pensate di immense risorse destinate alle armi, le prendiamo la terra per fare armi, e dice potremmo togliere dall'indigenza uno sterminato numero di poveri. E poi conclude anch'io, con la salvaguardia del creato, che è un'idea nuova dei, penso un po' di questo Papa, altri Papi non avevano quasi mai accennato, che perché il problema mitologico è grande oggi, dopo continua a ritornarci su, no? Il rito ci spinge a considerare la terra come creazione di Dio, proprio perché il pane e il vino, frutto del lavoro dell'uomo, quindi la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato diventano quelle tre realtà sulle quali tutti gli uomini di tutto il mondo possono fare un cammino comune. Noi partendo dall'Eucaristia, gli altri partendo dalle loro posizioni. Pace, ma non c'è pace se non c'è giustizia, pane e vino, quindi distribuzione, e salvaguardia del creato. Concludo con questa testimonianza. E dice in sostanza questo, ho messo un poco tipo slogan, è la testimonianza del cardinale di vietnamita che è stato per 13 anni in prigione. Ci sono delle testimonianze da Sud America ai paesi dell'est, ai paesi del sud-est asiatico, eccetera, no? Testimonianze della gente nella guerra, dei soldati, eccetera, dei prigionieri, che sono di una meraviglia incredibile, perché cosa si attaccava a questa gente per vivere, per sopravvivere? All'Eucaristia, cioè a Gesù con me. E questo che questo vescovo del Vietnam è stato fatto prigioniero senza un motivo per 13 anni. E adesso vi leggo questo. L'idea è questa, che l'amore umano è una retta, cioè io amo te, tu ami me. La carità cristiana è un triangolo. La rivoluzione è tutta qui, cioè trasformare il nostro amore in triangolo, il cui vertice c'è la presenza di Gesù e Eucaristia. Cioè amo in te colui dal quale sono amato. Questa è l'idea, è il concetto base, no? Amo in te, mica perché mi sei simpatico, ma questo vale anche nei gruppi, eccetera, no? Io sto assieme a voi, mi siete anche molto simpatici, ma ecco, dovrei stare assieme a voi anche se avessi qualche nemico, qualcuno che non mi può vedere, che va fuori, tu spalle, dici, ma guarda che carbonato detto, eccetera. Ma perché dovrei... Il che non significa essere stupidi, ricordate, l'amore non è stupidità, Gesù non è mai stato stupido, anche se sono sacerdote, Pilato non è stato stupido. Però amo vuol dire voglio gratuitamente il tuo bene, anche se non mi sei simpatico, perché amo in te colui dal quale sono amato. E questa forza la prendo dall'Eucaristia, dall'adorazione e dal cibarmi di Cristo. E questo emerge molto bene in questo François Xavier Pantoine, che poi è stato fatto cardinale da Giovanni Paolo II quando è stato liberato ed è morto da qualche anno, adesso c'è già la causa di beatificazione in viaggio, per dire che era un grande. Lui aveva fatto con un legnetto un piccolo crocifisso e poi aveva nascosto per anni dentro la sua saponetta, perché facevano le perquisizioni, no? Poi facevano di notte le istruzioni per ore e ore. Allora, sono stato arrestato, ho scritto al mio destinatario: per favore mi mandi un po' di vino come medicina contro il mal di stomaco. I fedeli capiscono cosa significa, mi mandano una piccola bottiglia di vino con l'etichetta medicina contro il mal di stomaco e delle ostie celate in una fiaccola contro l'umidità. La polizia mi ha domandato: lei ha male allo stomaco? Sì, risposi, ecco un po' di medicina. Non potrò mai esprimere la mia grande gioia. Ogni giorno, l'infermiera per le docche, con tre gocce di vino, una goccia d'acqua nel palmo della mano, celebro la mia messa. Ho trascorso quasi 9 dei 13 anni in isolamento. Insomma. Durante questo periodo celebro la messa ogni giorno all'età del pomeriggio, l'ora in cui Gesù ha agonizzato sulla croce. Sono solo. Posso cantare la mia messa come voglio, in latino, francese e vietnamita. Porto sempre con me il sacchettino che contiene il Santissimo Sacramento. Tu in me, io in te. Sono le più belle messe della mia vita. Poi dopo va avanti e dice: ogni settimana luogo una sessione di indottrinamento a cui deve partecipare tutto il campo. Al momento della Pasqua con i miei compagni cattolici approfittiamo per passare un pacchettino a ciascuno degli altri. Tutti sanno che Gesù è in mezzo a loro, è lui che cura tutte le sofferenze fisiche e mentali. La notte i prigionieri si alternano in turni di adorazione. Gesù eucaristico aiuta in modo tremendo con la sua presenza silenziosa. Molti cristiani ritornano al fervore della fede durante questi giorni. Anche buddisti e altri non cristiani si convertono. La forza dell'amore di Gesù è inarrestabile. Il seme è germinato sottoterra durante la tempesta. Sentite adesso cosa dice per voi. Offro la messa insieme al Signore. Ecco il prego ancora adesso. Quando distribuisco la comunione, do me stesso insieme al Signore per farmi cibo di tutti. Questo significa che sono sempre totalmente al servizio degli altri. Ogni volta che offro la messa, ho l'opportunità di stendere le mani e di inchiodarmi sulla croce con Gesù, di bere con Lui il calice amaro. Ogni giorno, recitando, ascoltando le parole della consacrazione, confermo con tutto il cuore e con tutta l'anima un nuovo patto. Un patto eterno fra me e Gesù, mediante il suo sangue mescolato al mio. Gesù sulla croce ha iniziato una rivoluzione. La nostra rivoluzione deve cominciare dalla messa eucaristica e da qui essere portata avanti. Così potrete rinnovare l'umanità. Quando viene chiamato un giorno e viene liberato, senza motivo l'avevano arrestato, e un giorno senza grande perché, lo chiamano e dice: Federico, può andare. E quando i suoi carcerieri sanno questo, tra l'altro in carcere aveva insegnato un po' di francese, un po' di latino, addirittura cantavano le cose in latino con i suoi carcerieri, così, no? E questi carcerieri gli dicono: ma non è che adesso quando vai con i tuoi cristiani ti vieni a vendicare? Dice: no, io li voglio bene. Come ci vuoi bene? Non è che ci viene a ammazzare noi i nostri figli? Dice: no, io li voglio bene. Dice: no, perché questo? Perché il mio Dio è così. Ecco, dovrebbe trasparire da ciascuno di noi, diceva passare di Foucault, vedendo me così buono, dovrebbero dire: se tu sei così buono, come sa, buono per Dio qui. Attraverso questa griglia, panoramica, eccetera, leggete di fuori tutto, se riuscite. Questo lo... Vai, vai pure.